Un buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 4 marzo 2021. Oggi iniziamo con un articolo sempre di internazionale, questo articolo iniziale scritto da Giovanni De Mauro, una sorta di resoconto, così un editoriale, penso io, la settimana. Nel 2010 il settimanale Time scelse come persona dell'anno Mark Zuckerberg, spiegando che la missione di Facebook era domare la folla urlante e trasformare il mondo solitario e antisociale in un mondo amichevole. 11 anni dopo, osserva Ian Leslie sul Guardian, questa visione fa sorridere. Le folle urlanti si scontrano online giorno e notte, internet collega le persone, ma non crea un sentimento comune. Somiglia a una grande macchina per la produzione di antipatia reciproca. È possibile che il deteriorarsi del dibattito pubblico abbia subito un'accelerazione dovuta alla pandemia. Siamo preoccupati, frustrati e passiamo più tempo chiusi dentro casa. Le occasioni per interagire con gli altri di persona si sono ridotte. Il luogo di confronto si è spostato online, dove prevalgono dinamiche che sono spesso fuori dal nostro controllo. Sembriamo incapaci di ascoltare gli altri e di trovare il modo giusto per essere in disaccordo. La deputata democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez suggerisce che di lasciare sempre una via d'uscita alle persone con cui si discute, perché abbiano la possibilità di cambiare idea senza compromettere la loro dignità. Franco Cassano, sociologo italiano morto a Bari il 23 febbraio, consigliava di compiere il gesto simbolico dello scoprirsi il capo, impronta ritualizzata del togliersi l'elmo, dell'offrire all'altro la possibilità di colpire, esibendo al contempo la fiducia che questi non lo farà. Perché, scriveva Cassano, tutti i segni di approccio non ostili sono costretti a scommettere e a rischiare qualcosa se vogliono essere credibili. Questa scommessa può anche essere persa se è o sembra in malafede, se è intempestiva, se non riesce a spezzare la diffidenza e la distanza dell'altro. Ma deporre l'elmo è un gesto unilaterale, una decisione che tenta di sfidare questa chiusura, che tenta di operare una violenza sottilissima, quella di indurre l'altro a fare altrettanto e relativizzare il suo codice, i suoi idoli, a neutralizzarli individuando una zona franca che porti a rispondere al gesto di fiducia. Questa era la settimana su Internazionale di Giovanni De Mauro a proposito di Mark Zuckerberg, l'uomo dell'anno nel 2010. Oggi fa sorridere. Passiamo ora alla rivista Jacobin Italia con una notizia arrivata dalla Finlandia, il vaccino finlandese no copyright. Abbiamo considerato nostro dovere iniziare a sviluppare un'alternativa di questo tipo, afferma il professore Cale Saxela, presidente del Dipartimento di Virologia dell'Università di Helsinki. In primavera ero ancora sicuro che qualche ente pubblico sarebbe stato interessato e avrebbe iniziato a promuoverlo, ma pare che nessuna situazione venga considerata tanto urgente da costringere lo Stato a iniziare a perseguire attivamente un processo del genere. Il team di Saxela ha preparato un vaccino Covid-19 senza brevetto da maggio 2020. Lo hanno soprannominato il Linux dei vaccini, riferendosi al famoso sistema operativo open source che anch'esso ha avuto origine in Finlandia. Il lavoro si basa su dati di ricerca disponibili pubblicamente e sul principio della condivisione di tutte le nuove scoperte in riviste e revisioni tra pari. Il gruppo di ricerca include alcuni dei pesi massimi scientifici della Finlandia, come l'accademico Seppo Ertuala dell'Istituto Alvirtanen, un ex presidente della Società Europea di Terapia Genica e Cellulare, e l'accademico Kari Alitalo, membro associato straniero della National Academy of Science negli Stati Uniti. ritengono che il loro spray nasale, basato su tecnologia e know-how consolidati, sia sicuro e altamente efficace. È un prodotto finito, nel senso che la formulazione non cambierà più in seguito a test ulteriori, afferma Saxela. Con quello che abbiamo, domani potremmo vaccinare l'intera popolazione della Finlandia. Ma invece di esplorare il potenziale della ricerca libera della proprietà intellettuale, la Finlandia, come altri paesi occidentali, ha continuato a seguire il pilota automatico della politica degli ultimi decenni, appoggiarsi completamente ai Big Pharma. Nella narrazione mainstream, i vaccini Covid-19 di prima generazione di Pfizer, Moderna e AstraZeneca vengono considerati un esempio del fatto che i mercati incentivino e accelerino l'innovazione vitale. In realtà, il fatto che sia il profitto la forza preponderante che plasma la ricerca medica è stato devastante, in particolare in una pandemia globale. Il vaccino finlandese fornisce un sorprendente caso di studio sui molti modi in cui il modello di finanziamento contemporaneo, basato sui brevetti, ha rallentato lo sviluppo del vaccino e su come attualmente ostacola la possibilità di condurre efficaci campagne di inoculazione di massa. La necessità di scoprire il prossimo prodotto innovativo ha molti effetti corrosivi sulla ricerca. Incoraggia le aziende a nascondere le loro scoperte l'una all'altra e alla più ampia comunità scientifica, anche a costo della salute umana. Il modello open source, senza proprietà intellettuale, mira a invertire questa situazione e trasformare la ricerca in uno sforzo cooperativo multilaterale, piuttosto che in una corsa per inventare e reinventare la ruota. Quando si tratta di Covid-19 in particolare, l'impatto del modello finanziario contemporaneo si fa sentire soprattutto nelle fasi finali, ottenere l'approvazione del prodotto finito e metterlo in uso. Il tempo perso durante i primi giorni della pandemia a causa della mancanza di collaborazione e segreti commerciali, sottolinea il virologo Saxela, è relativamente insignificante. In effetti, lo sviluppo di tutti i vaccini di prima generazione è stato semplice. La ricerca di base è stata completata in un pomeriggio, che ha poi stabilito la direzione per tutti, dice Saxela. Sulla base di ciò che già sappiamo su SARS-1 e MERS, era tutto abbastanza ovvio, non un trionfo della scienza. Invece di introdurre un germe inattivo e indebolito nel corpo umano, i nuovi vaccini addestrano il sistema immunitario a rispondere a una proteina spike, di per sé innocua, che forma le caratteristiche sporgenze sulla superficie del virus. La comprensione ampiamente condivisa di questo meccanismo è anteriore ai contributi delle aziende farmaceutiche. Ciò solleva interrogativi sull'impatto della ricerca basata sui brevetti sul prodotto finale. In che misura il lavoro è guidato dall'efficacia medica e quanto si basa sulla necessità di mantenerne la natura proprietaria? Diverse aziende biotecnologiche avrebbero schiaffato la proteina spike su un qualche tipo di vettore, sia che si trattasse di tecnologia RNA o qualcos'altro, spiega Saxela, e in genere la scelta si basa su quali applicazioni hanno un brevetto, indipendentemente dal fatto che sia l'opzione migliore o meno. Il vaccino finlandese utilizza un adenovirus per trasportare le istruzioni genetiche per sintetizzare la proteina spike. Uno dei suoi vantaggi pratici è che, a differenza della tecnologia RNA basata su nanoparticelle lipidiche, può essere conservato in un normale frigorifero, potenzialmente anche a temperatura ambiente. Ciò rende la logistica di consegna più semplice ed economica, senza necessità di celle frigorifere. Al di là della sua stabilità e della comodità della somministrazione nasale, il vaccino potrebbe avere altre qualità superiori a molte attualmente sul mercato, ritiene il team di Saxela. Per fermare completamente la diffusione del virus e per sbarazzarci di nuove mutazioni, dobbiamo indurre l'immunità sterilizzante, il che significa che il virus non si replica più nel corpo di una persona altrimenti sana. Studi preliminari su animali e pazienti sembrano confermare che lo spray nasale riesce a farlo. In circa la metà delle persone che vi sono esposte, anche se asintomatiche, scopre che il virus è ancora presente nel sistema respiratorio superiore. Quindi, anche se è in via di uscita, può comunque circolare, trasformando il nostro sistema immunitario in una sorta di compagno di allenamento. Ma se il vaccino funziona, cosa lo trattiene? Al di fuori di Big Pharma e del capitale di rischio, rimangono pochi meccanismi per garantire i finanziamenti per le sperimentazioni su pazienti su larga scala necessarie per portare un vaccino oltre il traguardo. I brevetti sono monopoli sanzionati dallo Stato che mantengono la promessa di rendimenti potenzialmente massicci sugli investimenti. Il modello di finanziamento della ricerca farmaceutica è quasi interamente legato a questa aspettativa. Ed è qui che un prodotto medico privo di proprietà intellettuale incontra seri blocchi. Una sperimentazione clinica di fase 3 richiede decine di migliaia di soggetti umani e costerebbe circa 40 milioni di euro. Ma considerando che, nonostante il relativo successo della Finlandia nel controllo del virus, il paese ha già dovuto prendere in prestito altri 18 miliardi di euro per tirare avanti, la somma inizia ad assomigliare più a una goccia nell'oceano, arrivando a circa un quarto di punto percentuale del debito pubblico indotto dalla pandemia finora. Il numero diventa incredibilmente piccolo se confrontato con la perdita di vite umane e la devastazione economica in tutto il mondo. Questa situazione è particolarmente assurda se si considera che la cosiddetta ricerca farmaceutica privata è essa stessa finanziata a maggioranza pubblica. Moderna ha ricevuto 2,5 miliardi di dollari di aiuti governativi e ha comunque tentato di spennare gli acquirenti con prezzi esorbitanti. Pfizer si è vantata di non aver preso i soldi dei contribuenti, ma questa campagna di pubbliche relazioni ha poco a che fare con la realtà. Il vaccino si basa sulle applicazioni della ricerca pubblica sviluppata dall'azienda tedesca BioNTech, che è stata inoltre sostenuta dal governo per un importo di 450 milioni di dollari. Questi numeri sono solo la punta dell'iceberg se consideriamo il capitale che i paesi riversano ogni anno nelle università, nelle istituzioni scientifiche, nell'istruzione e nella ricerca di base. È così che viene costruito il corpo di conoscenza e know-how che sta alla base di tutta l'innovazione. Ad esempio, abbiamo questi nuovi tipi di farmaci biologici legati ai vaccini in senso tecnico-scientifico, prodotti con lo stesso tipo di tecnologia del DNA, il cui prezzo è paragonabile all'estorsione, dice Saxella. È molto triste. Il costo è determinato dalla somma più alta da estorcere a una persona o allo Stato. E naturalmente sono basati sulla ricerca pubblica, proprio come nel caso dei vaccini. In altre parole, paghiamo due volte la stessa iniezione, prima per il suo sviluppo, poi per il prodotto finito. Ma potrebbe esserci anche un terzo prezzo, dal momento che i governi hanno accettato di assumersi la responsabilità dei potenziali effetti collaterali del vaccino. Questa è una dinamica tipica tra grandi aziende e stati. I profitti sono privati, i rischi vengono socializzati. Eppure, quando ho cercato di spingere la Finlandia a sviluppare il proprio vaccino, l'argomento principale che mi sono sempre trovato davanti è il seguente. Bisogna avere un'entità con spalle abbastanza larghe per assumersi il rischio, dice Saxella, ma questo è tutto un discorso vuoto dal momento che le aziende chiedono e ottengono di essere svincolate da qualsiasi responsabilità. L'attuale sistema, basato sul monopolio dei brevetti, ha uno sviluppo relativamente recente, non un effetto collaterale inevitabile del capitalismo. Fino alla fine degli anni 40, i governi finanziavano principalmente la ricerca medica, mentre il ruolo delle aziende farmaceutiche era limitato principalmente alla produzione e alla vendita dei farmaci. Al giorno d'oggi, i governi supportano le aziende sono sotto forma di vari sussidi e privilegi monopolistici. Il danno va ben oltre le carenze e i prezzi elevati. Intanto, fermare una malattia nelle sue tracce è un brutto affare. In un caso noto, la società biotech Gilead ha visto i suoi profitti diminuire nel 2015-2016 a causa del nuovo farmaco per l'epatite C, perché ha finito per curare completamente la maggior parte dei pazienti. La stessa struttura perversa di incentivi ha sabotato gli sforzi per creare vaccini preventivi, nonostante le chiamate urgenti da parte di esperti di salute pubblica negli ultimi 20 anni. Investendo nella ricerca di prevenzione, l'epidemia avrebbe potuto essere fermata in Cina. In un'intervista al New York Times, il professor Vincent Racaniello del Dipartimento di Microbiologia e Immunologia della Columbia University lo afferma senza mezzi termini. L'unico motivo per cui non l'abbiamo fatto è perché non c'era abbastanza sostegno finanziario. Peter Daszak, ecologo della malattia ed esperto di salute pubblica, concorda. La sveglia è suonata con la SARS e abbiamo premuto il pulsante posponi e poi lo abbiamo schiacciato di nuovo con Ebola, con MERS, con Zika. Sfortunatamente non ci sono ancora molti segni che i leader politici si siano svegliati. C'è una disperata carenza di vaccini, mentre le aziende farmaceutiche faticano a tenere il passo anche con le prime proprie stime di produzione. Questo è un risultato diretto non solo della santità dei brevetti, ma di come il gioco è truccato in modo da escludere soluzioni create al di fuori dal sistema orientato al profitto. Poiché i vaccini possono essere prodotti solo in laboratori di proprietà o autorizzati dai titolari dei brevetti, la maggior parte delle fabbriche farmaceutiche del mondo giace inattiva. Una soluzione di emergenza proposta da India e Sudafrica, sostenuta dall'Organizzazione Mondiale del Commercio e dalla maggioranza dei governi nel mondo, ha cercato di sospendere i diritti di proprietà intellettuale sulle fiale per il Covid-19. I paesi ricchi, guidati dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, si sono categoricamente opposti. Nel frattempo, le nazioni ricche hanno fatto la parte del leone di tutte le prenotazioni dei vaccini. Etica a parte, si tratta di un modo catastrofico per combattere una pandemia. Inizialmente vengono prodotte quantità inadeguate di vaccini e distribuite in base alla ricchezza piuttosto che a una sana politica di salute pubblica. Anche i paesi ricchi finiscono per tirarsi la palla sulle gambe, poiché il virus può continuare a diffondersi e mutare in gran parte del globo. All'interno di questa gerarchia globale, la Finlandia è tra i paesi più privilegiati. Ma il collo di bottiglia nella produzione dei vaccini sta avendo un effetto negativo su tutti, finlandesi compresi. Come sottolinea il professor Saxela, è fondamentale iniziare a prendere sul serio la preparazione sia a livello nazionale che globale. Il mondo è lontano dal tenere sotto controllo l'attuale pandemia e il fatto triste è che la prossima è solo una questione di tempo. Che sia tutto lasciato alle forze del mercato è un segno dei tempi attuali. Se questo è un approccio saggio, dovrebbe almeno essere considerato attentamente. La Finlandia è spesso descritta dai mezzi internazionali come il paese dei sogni nordico. Durante la pandemia, il suo nuovo governo di sinistra ne ha rafforzato ulteriormente l'immagine progressista. Ci si potrebbe aspettare che un simile governo sia il più ovvio sostenitore della tecnologia dei vaccini finanziata pubblicamente e liberamente condivisa. Ma gli ultimi decenni, l'era del neoliberismo, hanno gettato una lunga ombra su tutto questo. Rispecchiando una tendenza generale, il Partito Socialdemocratico al governo ha iniziato a rimodellarsi negli anni 90 sulla scia del New Labour di Tony Blair e dei Democratici di Bill Clinton. Nel 2003 il programma nazionale finlandese di sviluppo dei vaccini è stato interrotto dopo 100 anni di attività sotto un ministro della sanità socialdemocratico, lasciando posto alle multinazionali del farmaco. Sebbene il vaccino abbia ricevuto molta attenzione dai media finlandesi, con un'opposizione molto più ostile al settore pubblico rispetto ai partiti al potere, c'è poco dibattito a riguardo all'interno dell'establishment politico. E al posto del finanziamento statale diretto, Saxela e i suoi partner hanno ricevuto consigli dal Ministero degli Affari Sociali e della Salute, creare una start-up e iniziare a corteggiare i venture capitalist. Saxela spera di poter ottenere i finanziamenti necessari, ma ciò ha significato abbracciare almeno in parte la logica sottosopra della ricerca medica guidata dal mercato. Per quanto buono o salvavita sia il tuo prodotto, a meno che tu non abbia intenzione di fare soldi, sarà molto difficile decollare. Una sperimentazione di fase 3 produrrà comunque la proprietà intellettuale sul nostro vaccino, che riteniamo potenzialmente redditizia, afferma Saxela, anche se non è redditizia in termini di sfruttamento. Questo era l'articolo sul vaccino senza copyright finlandese. Tutti i link agli articoli li trovate all'interno di Radio Città Aperta e per oggi Press Corner termina qua. Buon proseguimento di ascolto.